Apriamo i contenuti di questa puntata con alcuni contributi audio realizzati dallo sportello di supporto psicologico per i familiari delle persone morte in carcere, uno strumento che oltre a fornire concretamente ascolto e sostegno a quanti devono avere a che fare con la letalità del carcere, con le diverse forme che prende, che assume la letalità del carcere, rappresenta anche una rete di confronto, di contatto relazionale tra diverse persone che vivono indirettamente come familiari, come affetti, la dimensione letale dell'apparato detentivo, quindi anche una rete di solidarietà molto importante. Se la scorsa settimana i contributi spaziavano tra la disciplina della popolazione detenuta, tra ricatti che in qualche modo propongono l'alternativa di stare chiusi 20 ore in cella o di seguire quando possibile dei corsi e delle attività cosiddette rieducative, contributi che riguardavano la violenza di strutture e di eventi come quelli emersi all'interno di Santa Maria Capua Vetere. I contributi di oggi si concentrano invece proprio sulla letalità del carcere, tra induzione al suicidio e abbandono sanitario. Sono tutte storie in cui emerge anche la dimensione della sofferenza psichica e la sua gestione psicofarmacologica, utilizzata anche il ricorso appunto agli psicofarmaci come elemento di sedazione, come risposta a qualunque richiesta delle persone sequestrate dallo Stato. Ma partiamo dal primo audio, dal primo contributo, che riguarda la morte di Fabio Romagnoli, avvenuta nel carcere di Modena lo scorso febbraio.
Un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, uno speciale saluto per chi fosse in ascolto dal carcere. Oggi vorrei riportare un articolo dello sportello di supporto psicologico per i familiari dei detenuti morti in carcere, uscito sul sito di informazione di Napoli Monitor, intitolato «Il suicidio di Fabio Romagnoli, sofferente psichico lasciato morire in carcere». Il testo descrive il tragico suicidio di Fabio Romagnoli, che è avvenuto nella sua cella di una prigione a causa dell'inalazione del gas del fornello. Prima di morire, Fabio aveva già tentato di togliersi la vita in varie occasioni e la sua famiglia era a conoscenza delle sue tendenze suicida. La fragilità di Fabio era evidente, come dimostrato nelle sue precedenti cartelle cliniche, ma non ha mai ricevuto l'attenzione adeguata. I problemi di salute di Fabio non gli furono garantiti e il suo avvocato aveva chiesto un controllo medico e, qualora fosse necessario, un ricovero ospedaliero per evitare un peggioramento, richiesta a cui non fu data nessuna risposta. Inoltre, sono anni che si discute di sostituire le bombolette a gas con le piastre elettriche per riscaldare il cibo nelle celle, ma non è mai stata ancora implementata. I fondi del PNR, recentemente destinati alle carceri, sono stati destinati per altro. Le persone con malattie e sofferenze come Fabio, così come le persone vittime di dipendenza, dovrebbero immediatamente uscire dalle carceri per essere curate e per poter vedere la propria vita salvaguardata. In attesa di una tale consapevolezza è indispensabile un massiccio intervento nelle cure psicologiche e nel sostegno di tutte le persone detenute, che non sia solo a livello farmacologico, al fine di prevenire eventi tragici come questo. L'articolo esprime una forte critica dell'istituzione carceraria, che non sembra prendere in considerazione la sfera psicologica delle persone detenute e non sembra prendere sul serio il problema della cura per le persone con malattie e sofferenze, come è accaduto nel caso di Fabio Romagnoli.
Per una piccola parentesi, nell'audio si parla di suicidio, ma per appunto inalazione di gas dalla bomboletta destinata alla possibilità di cucinare in cella. Ma oltre al suicidio, di fatto, come esito, questa forma che prende abbastanza frequentemente la letalità del carcere riguarda molto spesso quella che potremmo definire l'autogestione psicotropa, spesso tragica, per sostenere la quotidianità della detenzione, ovvero l'autosomministrazione di stordimento attraverso l'inalazione di gas. Ma direi che più in generale, quando si parla di suicidi in carcere, si parla sempre di persone uccise dal carcere, perché è il carcere nella sua natura a produrre o amplificare le condizioni depressogene di perdita di senso dell'esistenza. Il carcere è una macchina depressogena. È emerso anche recentemente, per esempio, come questa sua funzione di induzione di forme depressive sia funzionale poi alla manipolazione, al condizionamento delle persone detenute, vuoi per promuovere determinati corsi di formazione, vuoi per addirittura costringerle a forme di lavoro coatto. Certo, come si diceva nell'audio, non ci vorrebbe veramente nulla a sostituire le bombolette con le piastre elettriche, al di là del fatto che le bombolette ogni tanto servono anche come strumento di autodifesa all'interno delle sezioni, ma la questione centrale credo sia soprattutto l'insostenibilità del carcere, il fatto che anche quando una persona muore di carcere la responsabilità venga fatta ricadere sulla sua fragilità, deresponsabilizzando totalmente l'istituzione carceraria, la sua natura. Chiudo la parentesi di commento, ovviamente sono considerazioni personali, e se qualche amica o amico all'ascolto avesse voglia di commentare e criticare quanto stiamo dicendo, i contatti di Blackout sono come sempre aperti e potete inviare messaggi, SMS, WhatsApp audio, Signal e Telegram al 346 66 73 263, o chiamare in diretta lo 011 24 95 669, contatti che potete trovare anche sul sito radioblackout.org. Ma passiamo al prossimo contributo dello sportello di supporto psicologico per i familiari delle persone morte in carcere. Andiamo a Parma, una storia in cui si fondono la dimensione di contenitore di sofferenza sociale, di sofferenza economica, di sofferenza psichica che contraddistingue il carcere, ma anche, secondo me, di sostanziale formalità cosmetica delle figure dei garanti, nonché poi ovviamente di, come vedremo, di isolamento comunicativo anche in caso di emergenza, un isolamento comunicativo a cui sono costrette anche in questo caso strutturalmente le persone detenute. Quindi ci ascoltiamo questo secondo contributo.
Siamo ad un altro articolo pubblicato sulla Gazzetta di Parma, intitolato Carcere, la missiva ricevuta dal garante regionale Roberto Cavalieri, quella lettera del suicida, un urlo rimasto inascoltato. Al tema dei suicidi in carcere, il garante regionale Roberto Cavalieri sottolinea l'importanza della prevenzione e del monitoraggio costante per affrontare questa tragedia. Nel caso specifico del detenuto ivoriano che si è suicidato nella prigione di Parma, Cavalieri ha ricevuto una lettera della vittima scritta una settimana prima del suo suicidio, avvenuto il 23 novembre, ma è arrivata solo dopo la sua morte. Il detenuto descriveva la sua disperazione e il suo disagio che stava vivendo in prigione. Il garante sottolinea che il caso richiama l'importanza di prendersi cura dei detenuti con problemi e di garantire un monitoraggio costante, incluso il coinvolgimento di personale sanitario esterno per un numero maggiore di ore al giorno. Cavalieri fa anche riferimento alla necessità di prestare particolare attenzione agli stranieri e alle persone con difficoltà economiche. Nel complesso, il garante sottolinea che la questione dei suicidi in carcere è un'emergenza e che nel corso di quest'anno sono già morte 65 persone per suicidio nelle carceri italiane, di cui 5 casi si sono verificati in Emilia-Romagna. La lettera del detenuto suicida è stata trasmessa alla Procura di Parma. Possiamo solo dire che è sconvolgente e inaccettabile che il sistema carcerario italiano continui a fallire nella protezione e nel benessere dei detenuti. Il caso del detenuto ivoriano che si è suicidato a Parma e di Fabio Romagnoli evidenziano la disattenzione e la mancanza di cure adeguate verso coloro che sono più vulnerabili all'interno delle mura di un carcere. È vergognoso che una lettera che descriva la disperazione e il disagio del detenuto sia stata consegnata solo dopo la sua morte. Queste tragedie potevano essere evitate se le autorità avessero preso sul serio le richieste d'aiuto di queste persone. I detenuti meritano dignità e cure umane, e questi tragici eventi dimostrano che ciò è ancora lontano dall'essere garantito.
Appunto, viene da chiedersi a cosa servano i garanti delle persone private della libertà. Mi sembra si possa parlare di una dimensione di cosmetica istituzionale, di parvenza di garanzie e di supervisioni funzionale alla legittimazione di un'istituzione come quella carceraria, che non serve a nulla dal punto di vista della sicurezza, che non produce certo persone migliori, che non previene in alcun modo, anzi incrementa la brutalizzazione delle comunità umane e della società nel suo insieme. Credo purtroppo, e anche questo caso appunto è una mia critica assolutamente aperta alle vostre, credo purtroppo che l'introduzione delle figure dei garanti troppo spesso serva per dare una parvenza, un'illusione di supervisione nei confronti dell'istituzione carceraria, di un'istituzione che agisce in dei modi che, se venissero messi in pratica da normali cittadini, sarebbero puniti con il carcere. Pensiamo alla tortura, pensiamo alla costrizione di centinaia se non migliaia di persone in condizioni di vita disumane, non la semplice detenzione, ma le condizioni di vita disumane degradanti certificate in tantissime strutture, all'induzione al suicidio, alla negazione di cure mediche e via dicendo. Sono tutti elementi che tutte condotte che, se venissero messe in atto da chiunque di noi, verrebbero punite appunto con il carcere, senza ovviamente contare il sequestro di persona, che è la principale funzione consentita al carcere e che dovrebbe in qualche modo guarire la società dai suoi mali. Più che i garanti, ecco, le uniche forme di garanzia per le persone detenute sono le reti di solidarietà, l'attenzione, l'emersione di quanto avviene concretamente, le realtà e le associazioni, per esempio come Yairaya Onlus, che se ne occupano in modo critico e conflittuale, i presidi sotto le mura, i contatti diretti con le persone detenute e il ripristinare il concetto che il carcere sia un pezzo di città e tutta la città deve rendersene conto e prendersi in carico la presenza di questi luoghi. Ma anche per questo stanno istituendo il reato di istigazione alla rivolta, quando, come ben sappiamo, le proteste e le rivolte avvengono soprattutto per autodifesa. Intanto arriva un messaggio che ricollega al audio precedente e al mio precedente commento, che dice, rispetto appunto al fatto che il carcere sia una macchina depressogena, il messaggio ci dice: condivido in parte, è comunque un carcere, come tale è implicito che sia depressivo. Chi purtroppo ha problemi di tossicodipendenza non ci teneva alla sua vita inconsciamente già prima, mio pensiero. Con questo sostengo che il vero problema sia dei motivi per cui si va in carcere, del tutto a volte soggettivi e ingiusti. Allora, rispetto a questo mi verrebbe anche qui da fare qualche piccolo commento, al di là del fatto che mi sembra una semplificazione forse un po' eccessiva il fatto di dire che se una persona diventa tossicodipendente non tenesse alla sua vita prima dell'arresto. Il carcere è sicuramente pieno di persone con problemi di tossicodipendenza. La tossicodipendenza è un fenomeno superficiale, diciamo, è un epifenomeno di altre condizioni. Certo è una condotta in qualche modo anticonservativa, se così vogliamo definirla, in altri casi una condotta autoterapica, nel senso che in tantissimi casi l'utilizzo di sostanze, che diventa poi cronicizzato in dipendenza, viene iniziato, viene in qualche modo utilizzato per sopperire ad altre forme di sofferenza. Diciamo che un'equiparazione diretta, tossicodipendenza, volontà di farla finita, mi sembra un po' una scorciatoia, ecco, più che altro dovremmo in generale andare a comprendere quali siano i motivi della sofferenza. E tra l'altro oramai la tossicodipendenza è anche un concetto in qualche modo che sta sfumando sulla... si sta un po' diluendo in modo quasi totale all'interno della società, nel senso che se una volta i tossici, le tossiche, i tossicodipendenti erano delle figure in qualche modo riconoscibili, oramai l'utilizzo di sostanze è una condizione quasi strutturale per quantità, per percentuali veramente molto significative della popolazione, ma della popolazione in qualche modo che rientra all'interno di una categoria di normalità. Quindi dovremmo farci diverse domande sul modello di quotidianità, sul modello di società, di sopravvivenza, di sicurezza al di là di quella ridotta all'incolumità, di che cosa, di progettualità della propria vita, di possibilità di organizzarsi un'esistenza dignitosa. E tutto questo come scorciatoia spesso è ricorso frequente, acritico, sostitutivo alle sostanze. Questo è sicuramente un problema. Diciamo che la quantità di persone tossicodipendenti in carcere è enorme, non solo perché queste abbiano una propensione alle condotte extralegali per diversi motivi, ma anche semplicemente per il possesso e lo spaccio, se non per reati contro il patrimonio e via dicendo, ma anche perché in generale il carcere, ancora prima dell'emergere dei fenomeni delle dipendenze, è sempre servito come contenitore della marginalità, come contenitore delle grandi contraddizioni che attraversano la nostra società. Chiudo la parentesi, grazie comunque a questo ascoltatore per il suo commento. L'invito è come sempre quello di condividere le vostre riflessioni, le vostre critiche e quant'altro. Passiamo al prossimo, un contributo sempre dello Sportello di supporto psicologico per i familiari delle persone morte in carcere. In questo caso una vicenda che parla di abbandono sanitario e di psichiatrizzazione coatta, una storia veramente significativa che credo, riagganciandoci anche a quanto detto prima, dimostri la sostanziale impotenza e rilevanza della figura del garante, perché non si capisce come mai non impugni una vicenda di questo genere. Ascoltiamoci appunto questo contributo.
Ed ora passiamo all'ultimo articolo pubblicato sul Dubbio, intitolato L'urlo del detenuto, imbottito di ansiolitici contro la sua volontà. Riguarda le gravi condizioni di salute denunciate da un detenuto di nome Leonardo Cesaria, recluso presso la casa circondariale di Lucera. Secondo il racconto della moglie di Cesaria, il detenuto soffre di patologie alimentari e molteplici intolleranze alimentari e ha subito un intervento chirurgico per il trattamento dell'obesità. Tuttavia, la documentazione medica fornita alle autorità carcerarie sembra essere stata ignorata, causando preoccupazioni per il diritto fondamentale alla salute del detenuto. La lettera di Cesaria, riportata dettagliatamente dalla moglie, denuncia il ritardo nel garantire il necessario regime alimentare e la somministrazione di ansiolitici senza reale necessità. L'associazione IARAIA, in particolare la presidente Sandra Berardi, sottolinea l'importanza di rispettare il diritto alla salute di ogni individuo detenuto. Cesaria, 35 anni, attualmente recluso per reati commessi nel 2018, ha segnalato il suo problema alimentare alle autorità carcerarie, ma è stato messo una settimana in isolamento, anziché ricevere cure adeguate. A seguito di un digiuno forzato e dei consigli medici di sforzare lo stomaco, il detenuto è entrato in una grave crisi e ha perso sangue, dichiarato in pericolo di vita imminente. Nonostante la visita di un nutrizionista che ha confermato le intolleranze alimentari di Cesaria, secondo il detenuto non riceve ancora un'adeguata alimentazione, ma viene somministrato, contro la sua volontà, con ansiolitici per calmarlo. Cesaria lancia un appello affinché la sua situazione giunga all'attenzione delle istituzioni competenti e affinché venga garantito un adeguato supporto alimentare a tutti i detenuti in carcere. L'associazione IARAIA chiede un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti e sottolinea l'importanza di trattare ogni detenuto con dignità e rispetto per i diritti umani fondamentali. Ecco, l'articolo denuncia una serie di gravi violazioni dei diritti umani commesse nei confronti di un detenuto. In particolare vengono evidenziate le sue richieste di una dieta adeguata alle specifiche esigenze che sono state ignorate dalle autorità carcerarie. Al contrario di ricevere il necessario supporto, gli sono stati somministrati ansiolitici contro la sua volontà ed è stato sbattuto in isolamento per una settimana. Le violazioni segnalate sono estremamente preoccupanti e indicano una chiara mancanza di rispetto per i diritti umani di un individuo che è privato della propria libertà. La richiesta di un'alimentazione adeguata è un diritto fondamentale che tutti i detenuti dovrebbero poter esercitare al fine di garantire il loro benessere e la loro salute. E con questo ci salutiamo, ci sentiamo la prossima settimana. Mando un caro saluto e una presta libertà a tutti i detenuti e alle detenute e un abbraccio prigioniero.
Beh, non mi sembra ci sia molto da aggiungere a quest'ultimo contributo audio. Se prima si parlava di dipendenze gestite all'interno dell'apparato detentivo, vediamo anche come l'apparato detentivo stesso ricorra alle sostanze psicotrope come forma di contenimento, coercizione delle persone detenute. Richiedi una dieta specifica per problemi di salute, uguale stai rompendo, stai scassando, dai fastidio. Ti rimetto in riga, ti disciplino attraverso una somministrazione di ansiolitici ed è assolutamente, al di là di questo profilo di coazione, di coercizione nell'assunzione, in generale sappiamo come sia una forma di dipendenza assolutamente dilagante, di dipendenza indotta dallo stesso apparato detentivo. Comunque adesso innanzitutto un ringraziamento allo sportello di supporto psicologico per i familiari delle persone morte in carcere. Come sempre spazio ai vostri commenti, alle vostre critiche, alle vostre riflessioni. Intanto arriva ancora un messaggio di commento a quest'ultima storia di una persona detenuta che richiedeva aggiustamenti dietetici al vitto carcerario e che come risposta ha ricevuto isolamento e psicofarmaci. Messaggio che ci dice: e beh, certo, tu vai dal medico perché sei allergico al lattosio, per dirne una a caso, e ti danno degli ansiolitici, hai un ascesso e ti danno la pastiglia per la pressione e via dicendo. Barbarie. Una rappresentazione molto chiara, grazie.